Fred Film Radio dalla 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.
Buongiorno, buon pomeriggio, siamo pronti per il nostro appuntamento del Daily in Italiano, primo weekend, oggi è un po' la giornata clou della mostra, no? La domenica del primo weekend, e insieme ad Angela Prudenzi, come ogni giorno, ed insieme ad un ospite veramente illustre, e io lo conosco anche personalmente, ero molto contento di invitarlo, poi oggi ho dato un'occhiata su Wikipedia, sei una delle poche persone che conosco che ha una pagina su Wikipedia. e subito mi sono un pochino intimorito, perché ho detto, ma un po' di cose le hai fatte nella tua vita.
Sì, qualcuna sì.
Sai,
sì.
Anche
qualcuna qua,
diciamo. Anche qualcuna qua, infatti sì. Sei stato consigliere di amministrazione della Biennale sì. Per parecchi anni.
Molti anni fa.
Romanziere, sì. Traduttore illustre per esempio Stevenson ho visto.
Che è una mia passione.
Che è una tua passione.
Assolutamente.
E soprattutto, diciamo, l'ultima carica importante che è la direzione dell'Istituto di Cultura di New York, che si è conclusa da poco.
A luglio. Dopo 4 anni, devo dire, molto belli davvero.
E quindi adesso sei in pensione?
No. Ma che cattivo!
Proprio in pensione no. Non vorrei essere, no. Ma diciamo, sono sul mercato.
Intanto uno scrittore in pensione non va mai.
Questo è anche vero.
Vero. Riprendimi, Angela, sono veramente cortese.
Ci aspettiamo di leggere ancora.
Mi fa molto piacere che Giorgio sia qui, perché quando si parla così di film o anche di romanzi, che ne so, non so quanto sia, probabilmente è talmente libero nelle sue opinioni che è così, è molto diretto. Oppure non so quanto sia un po' una forma di bastian contrarismo rispetto alla totalità, alle masse, però molte volte tu parli di un film, mi ricordo per esempio una volta mi ha parlato di Call Me By Your Name, che insomma è stato un film che è piaciuto a molti, e lui mi ha detto, insomma, mi ha fatto capire che insomma, non era molto piaciuto. E quindi avendo qui Angela, che è anche uno dei selezionatori della mostra, e avendo qui te che hai visto qualche film e hai espresso qualche opinione, ho pensato che poteva venire una puntata molto interessante tra chi...
Che paura!
Io però non lo faccio per bastian contrario. No. No, io sono uno spettatore viscerale, questa è la verità. Quindi vado sempre con una grande disponibilità e siccome mi rendo conto che poi fare un bel film non è facile... Se comincio a vedere delle cose che non mi piacciono, reagisco arrabbiandomi, cioè veramente mi arrabbio e quindi nulla, non pretendo di avere nessuna capacità teorica, diciamo, nell'approccio, forse dei libri un po' di più, ma dei film assolutamente no, però vedo film ormai purtroppo per questioni di età, credo da... 50 anni abbondanti, e quindi sì, ho dei giudizi abbastanza netti, ecco, sì.
Infatti è quello che sì. Mi ha colpito. Ma sì, prima di parlare della giornata di oggi, che riguarda film dei quali in effetti non possiamo parlare più di tanto, no. Perché per via dell'embargo fino alla proiezione ufficiale, magari nominiamo qualcuno dei film di questi giorni che hanno aperto il festival. Per esempio il film di apertura, La Vérité di Coreda. Ti è piaciuto? E poi mi piacerebbe sentire un po' di contraddittorio tra la prudenza.
No, io ho una premessa, quando io ero più giovane i film normalmente duravano 1 ora e mezzo, quando avevano, ovviamente se poi facevi il Dottor Zivago ne durava 3, cioè, sì. Oppure uno dei miei film preferiti, La Recita di Angelopoulos, ne durava 4, ma raccontava alcuni decenni di storia greca, no? Un film normale che racconta una storia normale, secondo me 1 ora e mezzo basta. Io a molti dei film che ho visto fino ad oggi avrei tranquillamente tolto mezz'ora, e secondo me non solo non sarebbe cambiato nulla, ma anzi il film ne avrebbe tratto giovamento.
Mm-hmm. In linea di massima sono abbastanza d'accordo.
Come no,
per
bisogna...
me, lo so,
già hai rovinato.
No, per me la durata aurea sono i 100 minuti. Cioè, poi perché 100 minuti è quel 10 minuti.
Ma anche
minuti
meglio dell'anno scorso, perché l'anno scorso
più di un'ora e mezzo che ti permette di dire qualcosina in più, però senza.
Però io devo dire che, per esempio, a proposito del film di Lara Ian, che io ho amato abbastanza, a un certo punto, nella fase centrale, ho avuto un attimo di abbiocco. Non so se era dovuto solo alla stanchezza, però anche lì. Qualche minuto in meno
però
non ci sarebbe
il
stato male.
Cinema, come la letteratura, va a fasi, no? Prima si scrivevano romanzi, anche adesso sempre più raramente romanzi di 5, 600, 800 pagine, adesso escono romanzi di 150, quindi credo che sia proprio
no, anche perché credo che l'utenza abbia un approccio diverso. I lettori di 800 pagine
erano altri lettori, erano altri lettori.
No, in realtà nei libri, per esempio, tutti i bestseller, eccetera, sono molto lunghi, perché in realtà la fatica del lettore è entrare nel libro, non rimanerci, perché poi lo leggi, non è come un film che sei lì seduto, non è che lo interrompi. Mentre invece il libro lo interrompi quando vuoi, quindi la gente tende invece a gradire i libri molto lunghi.
Gli scrittori non a scriverli, però, perché
no, però per esempio una... lo Strega ha appena vinto un libro molto lungo, ed è un bel libro in quel caso, mi è molto piaciuto. E per esempio i libri di racconti si vendono, almeno in Italia, pochissimo, perché lì invece ogni volta devi ricominciare, devi entrare dentro, devi. Questo vale in parte anche nei film, però una volta che sei lì, il film, diciamo, il tempo non lo scegli
forse
te.
Anche il cambiamento nelle regole della distribuzione ha fatto sì che ci siano adesso dei film che non devono necessariamente stare nei 90 minuti, no? Anche il fatto che ci siano le piattaforme, o che comunque siamo un po' usciti dalle durate standard.
Sì, forse fa più comodo raccogliere spettatori in 3 spettacoli anziché 4 o 5 come era prima. C'è minor pubblico, obiettivamente, no? Quindi allungare un film più lungo ti permette di fare il pieno di spettatori e non hai la sensazione di vuoto che potresti avere su 5 spettacoli, però chissà, magari non è nemmeno questo, semplicemente gli autori hanno la necessità di raccontarci delle storie con un respiro più lungo. C'è anche chi dice che sono le serie che stanno influenzando la durata dei film, che gli sceneggiatori sono portati a dilungarsi un po' di più sia sulla vicenda che sulle psicologie dei personaggi, ma insomma credo che tutte queste cose insieme forse sono
comunque
vere.
La pellicola costava più del digitale,
sì, però alla fine costa uguale, perché tanto
sì, costa gli attori, costa...
Sì, il prezzo di produzione non lo fa più la pellicola, lo fa, il grosso è quello che ci sta intorno.
Comunque sono d'accordo che uno è più, esce più contento dopo 90 minuti che dopo 160.
Mica vero, io per esempio, se vado a vedere un film fracassone, le 2 ore, 2 ore e mezzo, dico vabbè, ecco, per 2 ore e mezzo... si sono rincorsi, picchiati, mi diverte.
No, ma io
anche
infatti penso che un film può durare anche molto, ripeto.
Se ne vale la pena.
Ecco, però se ne vale la pena, cioè se hai il materiale, la storia, o a volte anche un approccio stilistico, no, per stare al film di apertura, pur trovandone anche questo un po' troppo lungo, c'è un modo di raccontare molto orientale, anche molto francese, ma insieme anche molto orientale, che ha i suoi ritmi, no? Io oggi direi che quello che è più lungo rispetto all'impostazione che secondo me sarebbe giusta è The Marriage Story, che è veramente troppo lungo per me.
Che è piaciuto molto, in genere.
A me abbastanza poco.
A te abbastanza poco.
Molti critici sono usciti con l'occhio lacrimevole, quindi chissà.
E invece il film di Lara Ian ti è piaciuto?
Ma adesso mi piace perché risponde prima con gli occhi.
Ricordi che siamo tu, è una radio,
è una radio, quindi non, però ve lo
vi
diciamo.
Prego. No, sinceramente non mi è piaciuto.
Perché se ne parla come di un possibile leone d'oro.
Allora, a me piace come lui racconta questa cosa, diciamo, che non sia banale entrare nella storia. A me questa cosa piace, che tu debba fare anche un po' fatica, tu debba rimettere in piedi i pezzi che ti vengono dati. Questo mi piace molto, è un modo di racconto che ho apprezzato. Ho apprezzato meno, secondo me, la costruzione della storia, lo sviluppo, il personaggio di lei e anche il finale edificante, che secondo me non è, come posso dire, riscattato dal fatto che lei continua a usare il lanciafiamme.
Non è così edificante.
Beh, sono tutti lì,
la famiglia è finita, a quello è il finale.
E beh, quindi sono lì tutti insieme.
Insomma, io credo
lei
che
lei li ha rimessi tutti insieme. Lei lo trovo un personaggio negativo, ma questo non vuol dire che sia negativo il film. E devo dire che ho visto due personaggi femminili, non a caso però dentro film di registi maschi, che secondo me, pur essendo le eroine del film, non ci fanno una gran figura, né lei né Scarlett Johansson di Marriage Story.
Insomma, ne avevamo brevemente parlato prima, e io rivendico assolutamente il fatto che ci siano delle eroine negative. Questa era una caratteristica che è sempre stata regalata ai personaggi maschili dal cinema, e il fatto che si comincino a raccontare delle donne nevrotiche, anche negative, piene di difetti, insopportabili, credo che sia un'evoluzione dell'idea di figura femminile che il cinema va raccontando. Insomma, proprio lo rivendico, trovo che sia assolutamente giusto, e peraltro io non considero minimamente negativa la figura di Emma nel film di Rain. Penso che sia una donna oltre, una donna che ha fatto grandi passi avanti, libera, determinata, che vive la sessualità in maniera spontanea, diretta, non si fa problemi di niente, vuole ottenere delle cose, le ottiene, parla attraverso il corpo, non solo attraverso quello che esprime, insomma, la propria voce. Un gran personaggio, io l'ho amata, se ne frega totalmente.
Mette degli altri.
Sì. Finalmente.
E di quello che succede agli altri,
è quello
compreso
che gli analisti...
le donne.
Sì, va oltre, no? Però...
In più, io il diritto delle donne ovviamente lo riconosco, essendo uno schifoso maschilista, eterosessuale, anziano.
Ma non lo dire troppo, perché è pericoloso nell'ambiente.
Però contemporaneamente devo dire che non a caso queste donne le raccontano degli uomini. Detto questo, va bene.
Sì, è vero. Allora, io credo
e
che...
Vale, però è vero che dentro il personaggio di Emma c'è una forza straordinaria e anche affascinante, quindi dentro il personaggio invece di Marriage Story secondo me c'è questa cosa del "per te ho rinunciato alla mia carriera", che lo poteva dire anche la mia mamma, il mio babbo.
I film nascono da presupposti diversi, anche appunto come dire, quello che sta dietro alla sceneggiatura, probabilmente, no? Perché Baumbach mette in scena, lo ha detto, qualcosa che gli appartiene, perché racconta in qualche modo, parafrasandolo, il divorzio da Jennifer Jason Leigh, che non deve essere stato facile. Mentre la Rain, secondo me, è proprio innamorato di questa donna, e io ho trovato che la raccontasse come una donna moderna di oggi, cioè come io vorrei che fossero oggi le donne, cioè che imparassero anche a dire "me ne frego". Voglio questo e lo voglio ottenere. Beh, gli uomini lo hanno sempre fatto, quindi adesso non voglio fare un discorso femminista, tra l'altro non mi sembra, non lo sono nemmeno in questi termini, però
visto
però
che stiamo...
il cinema sta andando anche, no, sta raccontando anche delle donne come
festival,
sono
poi in particolare, perché si parla di donne nella maggioranza dei film che
in questo
visto.
Festival maschilista si parla di donne,
a questo volevo arrivare. Qual è la tua posizione nei confronti della 50-50 della situazione? Sai che questo festival è stato molto accusato quest'anno del fatto che soltanto due donne registe sono in concorso, e Barbera ha risposto: "Io valuto i film a seconda che mi piacciono o meno, non seleziono un film solo perché l'ha fatto una donna o meno?
Allora, io di base sarei, diciamo, molto, molto d'accordo con Barbera, nel senso, ora faccio un esempio non nelle donne, ma non è che se io parlo del problema oggi dei migranti e della migrazione, allora solo per questo l'opera d'arte che ne farò va bene, perché se poi è fatta male, anche se è, come posso dire, importante, anche se il tema è giusto, però diciamo poi c'è la qualità dell'oggetto, diciamo, attraverso il, certo, quale mi esprimo. Allo stesso tempo devo dire che in molte occasioni l'uso, ora non so, in ambito artistico è molto delicato, perché io fra l'altro vengo da 4 anni in un paese in cui l'uso del politicamente corretto, delle quote, porta a degli estremi assurdi, veramente assurdi. E quindi, soprattutto quando la cosa entra nel mondo dell'arte, secondo me è molto pericoloso, perché mette in discussione la libertà di espressione, e questa, diciamo, mi sembra la cosa più grave possibile. Allo stesso tempo però devo dire che in tantissimi altri invece ambiti l'imposizione delle quote ha permesso poi nel medio-lungo periodo effettivamente la crescita, diciamo l'arricchimento, perché in qualche modo chi era escluso e continuava quindi a non esprimersi perché escluso a priori, anche se probabilmente all'inizio è stato troppo largo, come posso dire, nei posti, poi però invece questo crea secondo me una ricchezza, quindi non so, una posizione sì, ma... in questo caso non estrema, cioè difendo l'autonomia dell'arte e quindi l'autonomia delle scelte di chi seleziona quei film, allo stesso tempo penso che sarebbe bene che ci fosse una maggior presenza, ma non è solo una questione di cinema,
No, ma io credo
vale per la letteratura, vale per l'arte, diciamo, cioè, ci fosse una più forte presenza femminile sarebbe tutto più ricco.
Credo che tu abbia perfettamente ragione e io auspico che ci sia, ma deve essere alla base, cioè bisogna permettere a più donne di realizzare film. Poi dopo, quando arriveranno 50-50%, si sceglierà in base alla qualità. Ma adesso non è così, ancora non è così. Anche se si stanno dando sempre più opportunità alle donne registe, soprattutto, come abbiamo detto anche in questi giorni più volte, le più giovani, quelle che fanno cortometraggi, anche la sezione Orizzonti, la settimana della critica, è pieno di donne, perché lì i budget sono ancora bassi. Quando si cominciano ad alzare i budget, i produttori hanno paura. Ecco, io invece vorrei che si arrivasse anche a questo, cioè a dare a delle donne budget alti. Tra l'altro ricordo che la nostra presidente di giuria si dice, insomma, che questo è sicuro, era stata contattata per dirigere un film Marvel, o uno di questi, insomma, grossi film di supereroi. Però gli hanno detto: nelle scene di azione ti affianchiamo qualcun altro, e lei ha detto grazie, se n'è andata, giustamente, no? Ecco, questo è un po' il problema, e questo deve essere assolutamente superato.
Su questo siamo d'accordo.
Infatti sono un po' deluso, devo dire.
non vedo.
Volevi vedere scorrere il sangue e non scorrere.
Voi siete entusiasti di ma io no.
Ecco, però posso aggiungere una cosa, visto che parliamo di donne, Me Too e anche un po' dei danni del Me Too, perché oggi parlavo con un collega francese, il quale mi ha detto: hai visto Accoglienza al film di Polanski, straordinaria, ne parliamo poi del film di Polanski, siamo tutti molto felici, tutti hanno detto un capolavoro, un film straordinario, però la stampa americana molto fredda. E lui ha chiesto a un collega: ma secondo te perché? E lui gli ha risposto: il motivo è molto semplice, se uno di noi si azzarda a scrivere che il film è un capolavoro, primo, viene licenziato, secondo, il motivo per cui viene licenziato non è perché ha parlato bene di Polanski, ma perché le donne non comprano più la rivista e non vanno più a leggere online le recensioni di quella testata, e non ce lo possiamo permettere. Allora, ecco, questo è quasi marcartismo, non so.
Questo è quello che io dicevo. Allora, faccio un esempio cinematografico. Io vado a fare una conferenza in un'università E come tema scelgo esattamente questo, cioè si chiamava la mia conferenza 15 tesi sulla libertà di espressione, ed era delirante, pensando di suscitare nella sala, diciamo ovviamente, le reazioni abbastanza. La gran parte invece vedo che sono d'accordo con me, perché poi appunto uno subisce certe situazioni, ma probabilmente d'accordo. Alla fine un professore si avvicina da me e mi dice, non lo capisco, perché poi la cosa più rischiosa è l'autocensura. Dice, io per esempio volevo proiettare in una serie per un corso che faceva Paisà, però siccome a un certo punto in uno degli episodi c'è un italiano, quando arrivano i soldati americani, lui è felice che arrivano i soldati americani, e gli dice, perché in quegli anni era del tutto neutro per noi, a negro, contento di vederlo, lui ha pensato quello che sarebbe successo sull'uso del termine negro e ha deciso di non proiettare il film, nemmeno di provare a spiegare, perché comunque, diciamo, è complicato, porta via un sacco di tempo, e lui ha deciso di non proiettare Paisà. Questo è la cosa che io dicevo, che da noi è, se Dio vuole, diciamo, molto sotto controllo, ma che negli Stati Uniti non è sotto controllo, e produce secondo me degli effetti, ripeto, limitativi della libertà di espressione. Quindi secondo me è una cosa, non solo, e poi produce anche, e forse anche una reazione, perché poi in America ci sono anche gli stati che fanno le leggi contro l'aborto, c'è Trump, c'è tutto quel mondo lì, questi due mondi in qualche misura si alimentano a vicenda, perché l'estremizzazione dell'uno e dell'altro comporta un continuo rilancio, per cui ovviamente te vedi cosa fanno in Georgia e quindi, diciamo, reagisci in un certo modo, quelli vedono, diciamo, qual è l'opinione prevalente a New York e accentuano le loro forme di integralismo. È secondo me un meccanismo aberrante. Noi siamo, se Dio vuole, devo dire, un po' più, non so come dire, scafati, accomodanti, e secondo me stiamo in un equilibrio molto migliore, ecco. Quindi non mi meraviglia questa cosa di Jacques. Quindi da noi, se uno vede un film e mettiamo jacuzzi, gli piace, al limite nel clima di oggi metterà un rigo, questo non mi fa dimenticare che ha fatto Polanski, ma se il film è bello. Negli Stati Uniti no, ed è verissima una cosa, che il problema non è nemmeno la censura perché quello scrive quella cosa, ma per i clienti che perde.
Sì. Una motivazione economica, ma io infatti credo che anche questa così posizione di Hollywood Reporter così dura sia dovuta magari al fatto che parlare male di Venezia, fare in modo che gli americani non vengano e vadano invece a Telluride, che guarda caso è uno sponsor di Hollywood Reporter, mentre la mostra del cinema di Venezia non lo è perché ha sposato Variety, magari c'è dietro, non lo so,
può essere
che ci sia dietro una ragione economica anche.
Sì, sicuramente. E poi però attaccare così pesantemente una persona, un direttore che appunto viene tacciato di essere maschilista, prendere posizioni così nette, no, in questa battaglia del Me Too, ti porta delle elettrici. Quindi compensi le due cose, insomma, vabbè, un discorso molto difficile.
Potremmo parlare solo di quello, mentre dobbiamo parlare un po' dei film di oggi.
Ma non vogliamo sentire Polanski?
Sì, assolutamente, cosa pensa, no, sentiamo l'opinione di Giorgio.
Polanski è l'unico film che a me è piaciuto senza remore, a parte Polanski. No. Nel senso, è un film molto tradizionale, sicuramente molto tradizionale, però io devo dire che negli ultimi anni alcuni film molto tradizionali sono stati fra i migliori. A me era piaciuto moltissimo, per esempio, anche The Darkest Hour, quello su Churchill, anche quello un film molto tradizionale, ma secondo me è fatto molto bene. Credo che a volte abbia un senso anche dei film con una sceneggiatura straordinaria, con una storia ovviamente molto forte, secondo me fra l'altro nemmeno ben conosciuta, perché tutti hanno in testa Dreyfus, che è stato condannato e poi dopo sembra, diciamo, non so, un mese riportato indietro, cioè invece c'è appunto tutta la storia, compresa la condanna di Zola, cioè, e trovo che questo il film lo fa benissimo, con una grande forza. Gli attori sono strepitosi, devo dire.
Poi di fatto nessuno ha osato parlarne male, magari no, perché no, non si può.
Un po' più freddi, gli americani.
Però veramente un bel film. Non parliamo invece della metafora sovranista che ho visto oggi in ritardo.
Ma no. Tanto, Joker. Joker. Sì, sì, possiamo parlare. Certo che possiamo parlarne. Non ti è piaciuto, mi sembra di capire.
No. Diciamo ancora una volta una grandissima prova d'attore, sì. Ne abbiamo viste moltissime, ecco, di prove d'attore moltissime. Io trovo che le prove d'attore non sempre fanno i film. La prima metà del film io l'ho trovata un po' faticosa per me, anche se capisco la necessità di accumulare, diciamo, questo senso del personaggio. Però per me è veramente un po' troppo lunga, e poi è vero, come mi è stato detto prima di entrare qui, che lo spettatore tende ad avere simpatia per Arthur e non per Joker, e però allo stesso modo, quando dico, diciamo, che è una metafora del sovranismo, perché poi in qualche modo questo è, anche questo è, secondo me c'ha le sue ambiguità, diciamo, perché questa rivolta in qualche modo sembra che le sue ragioni ce l'abbia, ma andare in giro, diciamo, a sparare alle persone, per quanto tu sia stato vessato in mille modi, non è di per sé una buona idea. Dopodiché molto ben girato, molto ben recitato, molto ben fatto. L'altra cosa che devo dire è questo: per fare film di genere pensosi, diciamo, bisogna essere dei grandi registi, dei grandi autori, e questo non è che succede tutti i giorni, ecco. Non è che tutti i giorni, se uno vuol fare un fantascienza filosofico, fa 2001 oppure anche Interstellar, ecco. E secondo me
ci va a venire in mente ad Astra questo tuo riferimento,
diciamo. Si potrebbe fare,
non ci addentriamo in terreni minati con ad Astra.
Va bene, mi fermo qui.
Oggi nell'ambito parlavamo di lunghezze, mi viene in mente il discorso sulla serialità, e oggi questo pomeriggio viene proiettata in anteprima, vengono proiettate due puntate della seconda serie.
Sì, curiosamente la 2 e la 7, così ha voluto, perché così ha voluto Sorrentino.
E in quell'occasione viene consegnato il premio Jean-Charles Coutre a
Bigazzi,
che è un
grandissimo direttore della fotografia, uno dei più bravi in Italia.
Non si parla molto dei direttori della fotografia.
Insomma, fanno il film, insieme a altre componenti, però la fotografia ne è una essenziale, questa assolutamente.
Credo sia in corso adesso, per cui ne possiamo parlare comunque.
Sì, allora avevamo lasciato il Young Pope a terra dopo un attacco cardiaco, e l'episodio 2 ci fa capire che il Papa
sta bene.
Il Papa deve essere sostituito, quindi si va alla ricerca, si va alla ricerca del nuovo Papa, che è John Malkovich, sarà John Malkovich. E invece nell'episodio 7 il Papa, che non stava tanto bene,
si riprende.
quindi
ci sono due papi a un certo punto,
ci sono i due papi, però non avendo visto oltre
esce miracolosamente,
non so che cosa
dal
succede.
Coma
miracolo,
essendo un papa.
Non so che cosa, poi lui parla, nella prima serie parlava così direttamente con Dio, bastava che chiedesse una cosa e subito gli veniva concessa, quindi qua, insomma, non so, vedremo lo sviluppo. Allora,
ridammi indietro il mio papato.
Ecco, esatto, probabilmente.
I due film in concorso di oggi sono due, in particolare uno, un film con delle star che hanno
sono tutte due.
Oggi qua tutti piangevano, la nostra Chiara Nicoletti si è commossa perché ha intervistato Meryl Streep.
Perché mi sembrava che fosse un film di commuoversi,
però
è una commedia.
Però Meryl, sai che comunque rappresenta per
sì. Beh, anche qua poi non voglio dire altro, ma insomma si permette un gioco all'interno del film che non si può svelare, ma che poi andando a vedere.
Stiamo parlando del film di Soderbergh, che parla dello scandalo dei Panama Papers.
Di Panama Papers, sì.
Come Steppe, con un grandissimo
Gary Oldman e un Antonio Banderas in grande spolvero, perché Banderas veramente sta vivendo una seconda giovinezza, ora tutti lo vogliono.
Beh, dopo Dolore e Gloria.
Beh, questo lo ha girato, credo, contemporaneamente, quindi insomma, evidentemente nell'aria c'è il ritorno di Banderas, che è bravo, quindi insomma si merita una nuova vita cinematografica.
E invece del film di Assayas, cosa vogliamo dire?
Beh, i due film sono legati da avere, come dire, dal fatto che molti equivoci nascono in paesi del Sud America. Allora, in realtà qui siamo a Cuba, quindi col Sud America ha poco a che vedere, però l'area di riferimento, insomma, quando uno pensa a Cuba pensa che siamo già, sarà la lingua comune, e è la storia vera di un gruppo di spie cubane che si sono infiltrate negli Stati Uniti. Insomma, molto divertente, perché queste cinque spie andavano e venivano tra Cuba e gli Stati Uniti, cambiando ogni volta atteggiamento. Una volta erano collaboratori dell'FBI, la volta successiva tornavano spie al servizio di Castro. Insomma, un gioco, un nido di vespe di quelle serie.
Anche qui c'è Gael García Bernal.
C'è Gael García Bernal.
Penelope Cruz.
Com'è?
Penelope Cruz,
sì, che fa un ruolo spumeggiante, molto almodovariano, perché anche qua è una popolana, quindi insomma ormai si è votata a questi personaggi che le permettono già la posizione già all'Almodovar.
Io invece tra i film di Orizzonti c'è un film prodotto dal figlio di Julian Schnabel, Olmo Schnabel, che si chiama Giants Being Lonely, di un regista che prima si occupava di videoarte.
E si sente molto, si sente, perché il tipo di linguaggio scelto è sicuramente debitore alla videoarte. È molto lento nel racconto, visivamente strepitoso, c'è sia, ecco, vicino la... come dire, l'intervento del produttore, perché, che si occupa anche di arte, perché Fiete Schnabel fa anche il mercante d'arte, collezionista, insomma, poi credo che segua anche il padre in qualche modo, e appunto questo regista che viene dalla videoarte, è una storia di ragazzi che si perdono, adolescenti che si perdono, un romanzo di formazione raccontato
in maniera abbastanza... Ho sentito commenti molto positivi.
Sì, perché è strano, non è un teen movie classico, insomma, è un teen movie pensoso, come i film di genere quest'anno. E l'altro film di Orizzonti, Revenir, è un film francese di una attrice che si chiama Jessica Palut, al suo primo film, una storia d'amore, è un melodramma fiammeggiante, come si dice in gergo, molto caldo, appassionante.
Mentre fuori concorso c'è anche la seconda parte, il secondo capitolo dei Diari di Angela di Erwin Janikian, che era presente anche l'anno scorso raccogliendo tutti i vari materiali, sì, che aveva girato con Angela Rucchi.
Sì, con la moglie, che è scomparsa un anno e mezzo fa. Insomma, loro hanno sempre lavorato su materiali d'archivio in maniera molto intelligente e autoriale. Insomma, sono stati tra i primi al mondo a costruire dei film a partire dai materiali d'archivio.
E anche parlando di Venezia Classici, ci sono due titoloni oggi.
No, beh, certo, c'è la strategia del ragno e New York. Insomma,
che dire?
Basta.
Che non sia già stato
solo i titoli. mi sembra più che sufficienti. Segnaliamo anche il documentario su Claudio Caligari. Se c'è un al di là sono fottuto, vita e cinema di Claudio Caligari. Insomma, credo che sia doveroso per un autore scomparso di recente, insomma, molto giovane, quindi.
Mentre dobbiamo dire, però, prima di concludere, due parole sul film di Nate Parker.
Beh, che cosa vuoi dire? America Skin, presentato da, da Spike Lee, che è voluto essere presente per dare manforte a Ned Parker. Classico film in cui,
perché anche questo è un film che è stato un po' discusso,
i registi,
no?
Afroamericani danno il meglio di sé, nel senso polemizzano alquanto. E non so, credo che l'incontro stasera che andrei dopo la proiezione vedrà scintille, insomma, perché sai come Spike Lee, come fa, no? Non risponde, proclama.
è stato qui
ha proclamato
stamattina,
anche
proclamato
oggi?
Ma non tanto,
tanto. Vabbè,
dovremmo parlare di un sacco di altre cose, ma mi sembra di capire che non è
non
possibile.
Lo possiamo fare,
non parliamo della giornata degli autori,
la
non parliamo
domani.
Della settimana della critica, la faremo domani, e non parliamo del simposio su how to review in VR, che era una cosa di cui volevo parlare, ma ne parleremo meglio domani. E anche perché fra poco io e te abbiamo un'altra cosa,
sì,
un altro impegno,
prepararci.
Dobbiamo cambiare studio dai nostri molteplici studi per una round table con i direttori italiani di festival stranieri, che sono diversi ormai.
Tanti gli italiani all'estero.
Tanti gli italiani che
vogliamo
hanno
dire un paio al volo? Dai, ascoltateci.
Carlo Chatrian.
Basta. Direttore di Berlino, vedo un fucile puntato verso di voi.
Eva San Giorgi, direttore di Vienna. Va bene, finiamo qui. Grazie per averci ascoltato. Continuate a seguire Fred, che trasmette anche da oggi con il Daily in polacco. Ci ritroviamo domani, sempre qui, dalla 76esima mostra d'arte internazionale, la Biennale di Venezia. E ringraziamo ovviamente Giorgio Van Strate, che ci ha tenuto compagnia. Perché
grazie,
non torni nei prossimi giorni? Quanto ti fermi?
Fino al 4 sono qua.
Allora magari un'altra volta, sperando che ti piaccia qualcosa. Vabbè, grazie ancora, ci sentiamo domani alla stessa ora.
Fred Film Radio 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.